Ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30, un saluto da Ira Rubini. E come di consueto io vi ricordo potete scriverci con un sms, un messaggio WhatsApp o Telegram al 331-6214013. O con una mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Potete anche scriverci a cult@radiopopolare.it oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare e naturalmente, come sempre, potete ritrovarci in podcast con tutti gli argomenti di cui parleremo quest'oggi sul sito di Radio Popolare. Giovanni Chiodi, la rubrica di lirica e di opera lirica e di classica, chiuderà questa puntata come tutti i giovedì. Vi parleremo della Festa della Resistenza che prende il via domani a Fondazione Feltrinelli. Vi parleremo di Il 10 Perfetto, uno spettacolo particolare dedicato a un atleta dalla storia complessa e controversa, Nadia Comaneci. Va in scena ad Altaluce Teatro. Adesso un ospite che insomma è spesso ai nostri microfoni, ci fa sempre piacere avere, anche perché ci deve raccontare un'iniziativa molto speciale. Elisabetta Vergani, buongiorno, bentornata, ciao!
Ciao, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno.
Allora, di cosa parliamo? Intanto, tra l'altro poi daremo tutti i dettagli anche dove ritrovare date e possibilità anche di partecipare.
Allora, parliamo di una storia bellissima di donne completamente dimenticata, come spesso accade quando si tratta di storia delle donne, e il fatto che raccontiamo è questo: tra il 1947, tra l'ottobre del 47 e l'ottobre del 48, l'UDI, l'Unione Donne Italiane, raccoglie in Italia 3 milioni di firme di donne per la pace e le porta a novembre del 48 all'ONU, che in quel momento ha sede a Parigi e di cui l'Italia ancora non faceva parte. E mentre raccolgono queste 3 milioni di firme per la pace, la guerra era appena finita, ma la preoccupazione per il riarmo, la bomba atomica, la divisione del mondo occidentale in due blocchi, il patto atlantico, il patto di Varsavia, dunque mentre raccolgono questi 3 milioni di firme, badate bene, sapete, non c'erano i social, quindi queste a piedi hanno percorso strade, sentieri, carruggi, eccetera, eccetera. Mentre raccolgono queste firme, cuciono delle bandiere con quello che trovano. Ovviamente l'Italia, come dicevo, era povera, no? In quel momento, molto povera, era appena uscita dal conflitto della Seconda Guerra Mondiale, quindi con gli scampoli dei tessuti, con i nastri colorati, con quello che trovano, cuciono bandiere in cui molto spesso firmano, cuciono i nomi, i propri nomi, i mestieri, al centro delle bandiere, come le chiamano loro, iridate, mettono la colomba della pace, quella di Picasso, alcune scrivono pace, altre scrivono messaggi di pace, e queste bandiere vengono poi utilizzate sia per la campagna per la pace di quegli anni, sia poi negli anni 50 e poi per le lotte agrarie, per le lotte per il lavoro, eccetera, ma poi negli anni 60 vengono completamente sostituite, diciamo così, dalla bandiera arcobaleno che tutti conosciamo, e quindi ritornano nei cassetti, nelle credenze, nei solai. E tutta questa storia nasce dal fatto che l'anno scorso a Bergamo, per il 25 aprile, per il comune di Bergamo, ho visto materialmente una donna ha portato una di queste bandiere, era la bandiera di Romano di Lombardia, e da lì è nata l'idea di andare alla ricerca di queste bandiere, di queste storie di donne che hanno raccolto queste firme, e così è nata. Il progetto Donne Belle Bandiere di Pace, che andrà in scena la settimana prossima al Teatro della Quattordicesima di Via Oglio.
C'è della musica dal vivo?
C'è della musica dal vivo, certamente, come sempre. E la musica dal vivo è composta, arrangiata e suonata da Emma Baiguera, che è una giovane chitarrista classica molto brava, e c'è una bandiera come scenografia, una nuova bandiera della pace su ispirazione di quelle degli anni 40, che una sartoria di Bergamo ha fatto per noi, un gruppo di donne rifugiate, vittime di violenza, eccetera, hanno cucito per noi. Queste sono le e poi ci sono le parole di questa storia, che in realtà è una storia del passato, ma è una storia che ci interroga molto anche sul presente, ahimè.
È una produzione, lo ricordiamo, di Farneto Teatro insieme a ISREC Bergamo ETS, insieme a Unione Donne in Italia, all'Istituto Nazionale Ferruccio Pari, col sostegno di Fondazione Memoria della Deportazione, nell'ambito di un progetto Stanche di Guerra, di cui avevamo già avuto occasione di parlare. Mi piacerebbe nella seconda parte della nostra conversazione soffermarmi un po' sulla ricerca storica che avete fatto tutti insieme.
Sì, abbiamo fatto, siamo un collettivo, ci chiamiamo Je suis Sémantique, siamo andate
al... Che bel nome!
È bellissimo, esatto. Siamo andate, siamo cinque donne, e siamo andate all'Archivio Centrale dell'UDI a Roma, all'Istituto Gramsci, e abbiamo quindi cercato documenti che attestavano la veridicità di questa storia che vi stiamo raccontando, e ne abbiamo trovati tantissimi. Poi abbiamo fatto una ricerca anche su Noi Donne, la rivista dell'UDI, e sono uscite anche delle cose molto divertenti, del tipo, non so, per esempio, tu sapevi che Picchi, la stilista della Callas, cui tu sai tutto, sì, sì, ha disegnato per le donne per le manifestazioni di quel momento, c'è stata una grande assise della pace nel 48, nel marzo del 48 a Roma, e Dicchi ha disegnato il vestito delle stelline della pace. Piuttosto che altre, come si chiama, una scultrice ha fatto la spilletta della pace. Ovviamente per raccogliere tutte queste firme poi sono stati fatti banchetti, feste, cortei, temi sulla pace, componimenti, premi, e quindi la vitalità di tutte queste donne di allora, che appunto cucivano bandiere, raccoglievano firme per la pace in un'epoca in cui la guerra era appena finita, ma appunto i venti di guerra soffiavano forti ancora in quel momento, esattamente come oggi, è stato un viaggio meraviglioso. Cercare documenti, farlo insieme ad altre donne, questo è un progetto certamente che io porto in scena, ma è un progetto collettivo nato da tante donne, tante teste diverse che si sono messe e hanno voluto con forza raccontare questa storia che credo sia molto significativa anche oggi. Ovviamente nella ricerca storica poi abbiamo studiato i documenti dei congressi dell'UDI, una delle protagoniste di questa storia è Maria Maddalena Rossi, una delle madri costituenti che poi è diventata parlamentare, è stata presidente dell'UDI per molto tempo e al Teatro Lirico di Milano nell'ottobre del 47, il secondo congresso dell'UDI, lei fa un discorso contro la guerra per la pace che sembra scritto oggi, ecco, quindi tanti episodi in questo testo, tanti episodi, e ci tengo anche a raccontarvi che questo copione teatrale diventerà un libro. E sono molto felice di questo, edito da Enciclopedia delle Donne, che verrà presentato alla fine di maggio al Circolo De Amicis nel Chiostro. Ci sarà anche lo spettacolo, quindi sarà un'altra occasione per chi non riesce a vederlo il 23 aprile di venire ad assistere allo spettacolo in concomitanza con la presentazione del libro. Quindi uno spettacolo che diventa un libro è una gran cosa.
Veramente, di solito il contrario. Infatti trovo che sia molto interessante anche appunto tutto il lavoro, ed è giusto che venga consegnato anche a una dimensione che permette di consultarlo, no? Cioè, certo, oltre che certo, di vederlo. Quindi ci ritorneremo, ricorderemo quell'appuntamento. Intanto ricordiamo grazie, quello del 23 di aprile, nella settimana che porta al 25 aprile, ovviamente, al Teatro della Quattordicesima, Donne Belle Bandiere di Pace. Allora, grazie davvero a Elisabetta Vergani, che questo spettacolo hai ideato e anche, insomma, animato insieme a tutte le persone che fanno parte del collettivo La Ricerca, che sta alla base del lavoro che vedrete. Dove troviamo le informazioni? Lo dicevamo prima.
Allora, le informazioni, dunque, lo spettacolo è gratuito, le informazioni le trovate sui canali social di Ferneto, Instagram, Facebook, e la prenotazione obbligatoria su Eventbrite, basta scrivere Donne Belle Bandiere di Pace e appunto gratuitamente si accede allo spettacolo semplicemente prenotandosi.
Grazie davvero Elisabetta, e grazie, buon debutto il 23, a risentirci, grazie. Ciao, 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 ciao.
Grazie, ciao, ciao.
Wait until the shower cries, for every drip breaks the ice, the sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies warm, confide in me, I'll put down everyone, I'll put down dagger, every slip's click is a slip closer, hear the tremble in our voice, hear the stutter in your choice of words. I like to reminisce about the bridges and the bliss we shared.
Ed eccoci al secondo argomento di quest'oggi. Ritorniamo in scena, per l'esattezza, domani e dopodomani alle 20:30 ad Alta Luce Teatro. Lo spettacolo di cui vi parliamo tra breve con le nostre prossime due ospiti è il 10 Perfetto, storia di una ginnasta, con Claudia Bianchi, con la drammaturgia di Federico Riccardo, la regia di Cecilia Vecchio, le musiche di Gipo Gurrado. E sono collegate con noi sia Claudia Bianchi che Cecilia Vecchio, a cui do il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Allora, dunque, storia di una ginnasta, diciamo subito che ginnasta è. Una ginnasta entrata nella storia anche per la sua vicenda personale estremamente controversa, complessa, ma anche ovviamente perché è una campionessa che nessuno può dimenticare. Chi vuole cominciare? Cominciamo con Cecilia Vecchio, che firma la regia.
Sì, buongiorno. Allora, noi abbiamo scelto di lavorare su questa meravigliosa atleta e donna che è Nadia Comaneci, che nel 1976 a Montreal a 14 anni ha vinto il primo 10 perfetto, appunto, alle Olimpiadi di Montreal. E questa cosa è stata riconosciuta in maniera incredibile, perché il tabulato non riusciva a mettere il 10, e quindi è stato messo 1.0, perché nessuno, la mente umana non poteva pensare che un atleta potesse arrivare a 10. Infatti lei è stata l'unica atleta a prendere un 10. Infatti poi il salto Comaneci, quello che l'ha fatta vincere, è stato poi riconosciuto come troppo pericoloso, è stato bandito dalle Olimpiadi, e da quelle Olimpiadi nessuno sotto i 16 anni ha poi potuto fare un'Olimpiade, quindi l'età si è alzata a 16 anni. Passo la parola a Claudia, che sicuramente e lei è la nostra Nadia Comaneci.
Va bene. Allora, siamo su una pedana illuminata, no, Claudia?
Sì, siamo su una pedana illuminata, ma siamo anche nel bosco, nella fuga. Siamo prima in Romania, poi andiamo in Ungheria, poi arriviamo al confine con l'Austria e poi finalmente voliamo verso l'America, e in mezzo c'è una ragazzina di 14 anni, poi c'è una donna che finalmente riscopre la libertà della consapevolezza e della possibilità di scegliere, affronta con coraggio lo sliding doors del viaggio e del passaggio negli Stati Uniti e incontra l'amore, che poi è Bart Connor, suo collega con cui salì al podio nel 1981 sempre negli Stati Uniti. Questa storia non è una storia, sono tantissime storie.
Sì.
Perché dentro c'è il racconto della Romania degli anni 80, tra il 70 e l'80, poi c'è la caduta del muro di Berlino, lì poco distante, no? nell'89, e quindi c'è anche questa storia, c'è la storia di un atleta che è propaganda di una nazione, ed è come tale volontariamente coinvolta, ma anche costretta, no, a gareggiare, perché è l'esempio perfetto di quello che deve essere un atleta, grata al regime che decide di gareggiare alle Olimpiadi per vincerle e per divertirli. E poi anche la storia di un talento che c'è, che abbiamo visto tutti, ma anche di determinazione. Se lei non fosse stata così determinata, probabilmente quel talento non sarebbe bastato. Se lei non fosse stata così coraggiosa, lei probabilmente non avrebbe potuto volare verso un futuro più luminoso, più libero, più ricco di opportunità per lei. E quindi è una storia che parla anche a tutti, no?
Sì, magari non dell'America di oggi, che non è esattamente un esempio di libertà e di futuro, ma l'America di allora forse sì, ecco. Per cui...
Sì, certo, siamo nell'80-85, sì. Anzi, lei volò alla fine degli anni 80, il suo allenatore volò nell'81, e all'epoca sì, per chi viveva comunque la condizione.
Beh, certo, sappiamo.
Sì.
Come avete lavorato sulla elaborazione del personaggio, sullo spettacolo? E quindi lo chiedo ad entrambe e ritorno da Cecilia.
Allora, per noi siamo proprio andate a scoprire ogni lato di Nadia, abbiamo seguito tutto ciò che è stato scritto, le sue interviste, ed è stata una scoperta, siamo andati proprio a scortecciare. Più andavamo avanti, più la storia ci prendeva e ci appassionava, che faceva capire. Lei dice questa frase che per noi è stata fondamentale: esiste una verità, la tua, la mia e la verità. E questo lo dice lei, perché tutto quello che veniva detto su di lei, su Ceausescu sulla nazione in generale, veniva sempre detta, non detta, e questa cosa per noi era molto intrigante. Infatti poi ci siamo resi conto di quante sfaccettature ci fossero in questa determinazione. E lei comunque ha scoperto piano piano il resto del mondo, viveva in una nazione completamente chiusa con queste barriere, e quindi ci ha proprio affascinata. Siamo andati proprio a cercare la donna Nadia Comaneci, e certo, tutti abbiamo cercato di toccare i vari aspetti, sia quelli diciamo di paura, di determinazione, di anche sentimentale, no? Proprio questo incontro di questo uomo, Bart, che ha conosciuto a 14 anni, a 16 anni, appunto, come diceva, sul podio, e poi si sono ritrovati quando lei è arrivata in America. Quindi era una storia veramente affascinante, e quindi noi speriamo di aver dato il più possibile le cose salienti che possono,
certo, grazie Cecilia Vecchio. Claudia Bianchi, quindi cosa vedrà il pubblico?
Ma il pubblico farà un viaggio attraverso tantissime emozioni, cioè questo è un po' l'obiettivo, e ci auguriamo che sia l'obiettivo raggiunto e riuscito. E anche grazie alla scrittura di Federico Riccardo, oltre al lavoro di Cecilia, abbiamo proprio cercato di fare questo, non tanto di imitare una inimitabile icona.
Beh, certo, sarebbe stato impossibile.
Anche se io mi stavo allenando per il Sasso Comaneci.
Davvero?
Beh, no, sicuramente è uno spettacolo intenso, anche molto fisico, quindi non richiede assolutamente la preparazione che ha dovuto fare Nadia, ma sicuramente ha richiesto tante prove, tanto allenamento nostro, diciamo, nel nostro ambito più teatrale. Il pubblico cosa vedrà? Vedrà uno spettacolo molto vario, perché appunto attraversiamo tanti flash, tanti momenti di questa storia che cerchiamo di raccontare da tre prospettive diverse, riprendendo una citazione della ginnasta, quella che indicava poco fa Cecilia. Lei dice proprio nella sua unica autobiografia, tradotta poi in italiano: sapete cosa si dice delle storie? Che ne esistono tre versioni, la mia, la tua e la verità. E noi abbiamo fatto questo lavoro di ricerca, di dare queste tre prospettive, no? Da una parte i feedback della ginnasta su alcuni aspetti salienti e passaggi salienti della sua vita, dall'altra parte quello che abbiamo ricevuto dai media e da chi ha raccontato questa storia. E poi abbiamo aggiunto alcune riflessioni più universali e sicuramente utili a connetterci tutti proprio sul tema della determinazione e del coraggio, proprio per lasciare al pubblico la loro versione, la possibilità di tornare a casa con la loro versione.
Bene, questo mi sembra tra l'altro un approccio estremamente interessante, immagino sia stato anche per voi. Io ricordo che abbiamo parlato di Il 10 Perfetto, storia di una ginnasta, con Claudia Bianchi, che ringraziamo, per la drammaturgia di Federico Riccardo, la regia di Cecilia Vecchio, ancora ringraziamo anche lei. Non abbiamo detto nulla, Cecilia, se vuoi aggiungere qualcosa sulle musiche di Gipo Gurrado.
Le musiche, io ho avuto la fortuna, anche Claudia, di lavorare con Gipo, e quindi per noi era importantissimo avere il suo supporto, e lui è stato in grado proprio di trovare l'essenza di quello che noi gli chiedevamo. È stato veramente molto risolutivo,
anche, bene,
appunto, come diceva prima Claudia, in questo spettacolo è faticoso perché appunto lei balla, canta, recita, cioè le fa tutte, proprio le tre arti sul palcoscenico, e la canzone che canta, appunto, scritta da Gipo, è proprio, vale la pena solo quello per lo spettacolo, mi viene da dire.
Grazie mille, grazie entrambe. 17-18 aprile, Altaluce Teatro, Alzaia Naviglio Grande, ore 20:30, Il 10 Perfetto, storia di una ginnasta. Buon debutto, ciao.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
Something, whether that was a school or down the park with my dad, karaoke on a Friday, stopping off Fernando's if I had it my way. I sing always, telling me softly by the Fugees. Yeah, that was my first tape from young, from early. Music's always been my sweetest escape. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born through song, divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back where we belong. We in the zone, flow zone.
Ed eccoci alla fine della prima parte di Cult. Ritorniamo dopo la pubblicità, ancora parleremo di resistenza e di tante altre cose. A più tardi, a fra poco. Bentornate, bentornati, questa è sempre Cult, la trasmissione culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle 12.30, fino alle notizie. E ora torniamo a parlare di resistenza, lo faremo ancora questa settimana che volge al termine, domani la puntata che chiude ovviamente la settimana di Cult e poi anche per tutta la prossima. Attraverseremo insomma la resistenza, le resistenze, così le decliniamo anche a Radio Popolare spesso. Ma stavolta parliamo proprio della festa, della resistenza che parte domani e durerà fino a domenica 19 aprile. Il sottotitolo è Azioni che cambiano il mondo e allora per farci raccontare tutto siamo collegati con Gabriele Pedullà, curatore della festa della resistenza per Fondazione Feltrinelli, dove si svolgerà la festa. Buongiorno.
Buongiorno, grazie del vostro invito, eccomi.
Beh, ci mancherebbe, insomma. Allora, se non ne parliamo fra noi, mi sembra importante. E questa mia frase non è così di circostanza, perché in realtà so che uno degli intenti è anche di non parlarne solo fra noi.
Esattamente, esattamente. Ma questa è la seconda edizione della festa della Resistenza alla Fondazione Feltrinelli e noi dall'inizio abbiamo immaginato questo incontro come un incontro che legasse in qualche modo passato e presente, anzi diciamo passato, presente e futuro, noi speriamo, nel senso che si tratta di declinare la resistenza come resistenza storica, i 20 mesi tra il 43 e il 45, ma vedere che cosa questi hanno lasciato, per esempio nella nostra Carta Costituzionale, che è una prima, un primo luogo dove si sono depositati ideali, progetti, aspirazioni, tecniche di governo e di libertà contro il ritorno di i regimi dispotici, e dall'altra parte però anche tutto un più ampio, come dire, sistema di idealità, progetti nelle forme più diverse, insomma, ecco, dalla letteratura al cinema, alla musica. Quest'anno abbiamo deciso di mettere a fuoco una questione che a me è sembrata particolarmente importante, che è quella della ritirata degli intellettuali. Questo è un mondo pieno di intrattenitori, influencer, comunicatori, e dall'altra parte pieno di scienziati, professori, studiosi, artisti, narratori. Ecco, sembra che in qualche modo questo secondo gruppo di figure è come se riuscissero a non far sentire più la loro voce nello spazio pubblico.
Tranne nel caso in cui si mettono a fare spettacoli teatrali, che poi non sono spettacoli, no? Cioè, per cui, quindi su quello io per esempio sono abbastanza critica talvolta, no?
Ecco, perché anch'io confesso, non mi appassionano. Ecco, allora la domanda è che cosa è successo e come in qualche modo gli intellettuali possono tornare a far risentire la loro voce nella sfera pubblica. Allora, diciamo, la considerazione di base è questo, che gli intellettuali non sono, cioè non è una professione,
no.
non è un'identità essere intellettuale. Invece gli intellettuali fanno delle cose, come dire, molto empiricamente, anche perché gli intellettuali sono appunto tutte quelle cose che ci siamo detti, no? Sono narratori, poeti,
certo.
Studiosi, scienziati, professori, no? Poi c'è un momento in cui fanno qualcosa, fanno da intellettuali in qualche modo, no? È come se fosse un'identità che si accende e che si spegne in momenti anche particolarmente importanti, e fanno alcune cose, cominciano, come dire, irrompono in uno spazio che non è il loro spazio normale in qualche modo, dove loro sono abituati a stare, perché non sono né politici né giornalisti, però arrivano e portano qualche cosa che è particolarmente prezioso proprio perché non appartiene a quello spazio normalmente. E allora l'interrogativo era: possiamo per esempio parlare come in un sillabario di base, no? Delle azioni, di che cosa fanno.
Sono sette, no? Le azioni che avete individuato quest'anno.
Sono sette, cominciamo, come dire, mi limito alle prime tre, via.
Ma diciamole, abbiamo tempo.
Il primo giorno sono innanzitutto immaginare. Noi apriamo proprio con una conversazione tra Simona Forti e me sul problema dell'immaginazione, che è un problema del futuro sostanzialmente, che è un po' scomparso dall'orizzonte della politica.
Esiste una creatività politica e manca moltissimo.
Manca moltissimo. Io devo dire, forse una delle cose che mi ha colpito di più negli ultimi anni è stata l'incapacità di spendere i soldi del PNRR, no? La mediocrità con cui sono stati spesi questi soldi. Perché? Perché era una classe politica che a destra come a sinistra aveva imparato a fare solo una cosa, i tagli, che è la cosa che si fa con meno fantasia in assoluto, no? Allora di colpo arriva questo flusso di denaro, e cosa facciamo di questo flusso di denaro? Non sappiamo esattamente che cosa farne. E allora lì, secondo me, questo forse cominciamo da lì, perché a noi sembrava che fosse l'aspetto più importante. Quando dico noi, parlo non è un problema di estate, ma sono con tutti gli amici della Fondazione Feltrinelli con cui abbiamo ragionato a lungo di quello che veramente volevamo fare, e ci sembrava essenziale ripartire da lì sostanzialmente, no? C'è una capacità di immaginazione che è immaginazione, come dire, molto astratta, un'immaginazione che può avere qualcosa del sogno, ma che può essere anche estremamente concreta sostanzialmente, ma noi dobbiamo allenarci, è come se l'immaginazione fosse un muscolo che dobbiamo far lavorare, perché sennò quando poi arrivano addirittura i fondi del PNRR
non sappiamo come spenderli, certo.
Come spenderli, è veramente
paradossale, invece è vero,
no? Dopo anni di uno stato sociale affamato, ecco che come abbiamo buttato via e abbiamo costruito un altro pezzo di debito pubblico, insomma, che ci faranno pagare sicuramente negli anni a venire. Quindi ripartiamo dall'immaginazione, dal coraggio del futuro, dal rapporto che è così essenziale tra la storia di ieri, in questo caso anche la resistenza, la resistenza che è stata fatta da intellettuali in erba, no? La grande generazione degli anni 20 italiani, dei narratori italiani degli anni 20, Calvino, Pasolini, Levi, Fenoglio, Malerba, Parisi, eccetera, eccetera. Quindi ripartiamo anche dal dietro, ricollegandoci al passato, alle grandi esperienze che ci dicono qualche cosa, e guardiamo però avanti al futuro. Quindi immaginare è la prima cosa.
Raccontare. Facciamo come Cecchetto, un gioco a jouer sulle azioni della resistenza. Cerchiamo. Siamo trasversali. Allora, per cui.
Raccontare è, come dire, importantissimo, nel senso che sicuramente apparteniamo a un tempo, un mondo che riesce a concettualizzare spesso attraverso i racconti e non attraverso direttamente i principi astratti.
Il podcast il successo del podcast, intendo, ne è una prova, no?
Anche ne è una prova, assolutamente. Mm. E ai livelli alti, cioè quando questa cosa è fatta bene, può produrre effetti, come dire, straordinari, perché porta un elemento, diciamo, la verità, di concretezza, di vicinanza alle storie dei singoli, aggiunge su questioni che possono essere, e che è giusto che siano, come dire, anche astratte e fredde, però aggiunge un elemento di empatia, cioè fa vedere come in realtà i grandi sistemi toccano ciascuno di noi, quindi raccontare per noi è una questione, come dire, una funzione importantissima, ecco, uno dei verbi, infatti l'abbiamo messo anche questo subito in apertura, il terzo verbo
contaminare.
È contaminare, e contaminare vuol dire che cosa? Che non soltanto oggi, ma una delle operazioni degli intellettuali è quella di rompere le classificazioni dei generi, delle pratiche.
Poi le parrocchiette, le etichette.
Le etichette, esattamente. Una volta erano appunto i generi letterari, no? Quelli bloccati con le loro regole aristoteliche, pseudo-aristoteliche.
Ma anche quelli dell'audiovisivo, chi faceva cinema non poteva azzardarsi a fare televisione oppure a fare altre cose. Insomma, sappiamo.
Esattamente. Esattamente, quello è uno dei punti con cui a volte si riesce a rompere il sistema. Questo lo fanno più gli intellettuali, che hanno sempre questa sorta di distanza, no, dagli strumenti che usano, rispetto a quelli che invece sono semplicemente magari dei grandissimi intrattenitori, che però si trovano la loro bolla in cui riescono a lavorare senza, come dire, porsi il problema di uscirne o senza metterne in qualche modo in discussione alcuni principi. Ecco, la contaminazione invece fa esattamente questo, no? Denaturalizza, potremmo dire, quello che noi a un certo punto prendiamo come regole del gioco, anche del gioco letterario, no? Del gioco cinematografico, del gioco musicale, dati una volta per tutte. Ecco, contaminare vuol dire invece avere il coraggio di provare a farle saltare e vedere che cosa succede. Quindi questo sembra un punto importantissimo.
Poi c'è fondare.
Poi c'è fondare. Fondare rimanda al 1946, al 2 giugno, che si avvicina gli 80 anni della Repubblica, che sono più che della Repubblica, dell'Assemblea Costituente. Però se la Repubblica è, come dire, una conquista, sì, naturalmente del referendum del 2 giugno, che poi la Costituzione comincia nel 1 gennaio, viene applicata dal 1 gennaio 1948. È già una grande vittoria il 46, perché segna il primo voto alle donne e l'entrata all'Assemblea Costituente di 21 costituenti, 21 madri costituenti, o cioè le padri costituenti, per fortuna noi abbiamo anche le madri costituenti, non erano moltissime ma non erano poche, e vengono ricordate in un incontro che facciamo il sabato pomeriggio.
E poi ci sono altre tre parole importanti: denunciare, educare, analizzare.
Allora, educare è legato alla presentazione di un libro curato da Mimmo Cangiano, che si intitola Contro la scuola neoliberale, ed è un libro che, come dire, rimette in discussione i principi della pedagogia, anche di un certo tipo di pedagogia, dell'inclusione, che è stata, come dire, accettata da una buona parte della sinistra, e di cui invece vengono denunciati gli elementi aziendalisti, piuttosto che la storia dell'inclusione, che la scuola dell'inclusione ci vuole una scuola forse della capacità di stabilire dei principi critici negli studenti. Questa è la cosa che sta venendo a mancare in nome dell'inclusione. Cioè, è interessante che l'inclusione, che figuriamoci chi è per l'esclusione, per l'opposto, no? Nessuno. Sì. Però è una battaglia che spesso cancella la vera esigenza della scuola, cioè creare degli individui adulti maturi, dei futuri cittadini, poi, fondamentalmente. Quindi questo sarà una bellissima, credo, discussione. Ci sarà dopo Scotto Di Luzio a discutere con alcuni degli autori a più mani del volume. Poi abbiamo il
denunciare e analizzare.
denunciare e analizzare, che adesso non ricordo come abbiamo
posto. Allora, c'è Tommaso Montanari che presenta il suo libro sul fatto che la destra è ancora fascista e che c'è un lascito ininterrotto, insomma, dal secondo dopoguerra in poi, e questo è uno dei punti di partenza per fare un'analisi, no?
E questo è analizzare o denunciare?
Perché analizzare.
Analizzare, ecco, perché questo è analizzare, certo, è una ricostruzione, perché abbiamo lì puntato sul fatto che è una ricostruzione storica in parallelo di alcune dichiarazioni, diciamo, di Giorgia Meloni o del governo Meloni o degli esponenti di Fratelli d'Italia e dei passi paurosamente simili dei discorsi o delle azioni di Mussolini e dei Gerati nel ventennio. Quindi mostrare come ci sia una, se non di genealogia, parentela o vicinanza, certo, vicinanza piuttosto spaventosa. Abbiamo puntato alla fine, ma questo perché abbiamo a lungo, eravamo incerti, no? Sono due azioni in realtà abbastanza simili, denunciare e analizzare. Abbiamo, certo, puntato sul denunciare per l'altro titolo, che è quello di Alessandro Mulieri.
Sì, con la storia di Giovanni Pirelli, no? Ah no, no, scusate, no, certo, libro, ce ne sono due di denunciare,
no. Cioè, sì, perché l'altro è una passeggiata, l'altro
è una passeggiata, è un'attività di quelle che Fondazione Feltrinelli fa da tempo, Ideologia al tempo della tecnologia, Alessandro Mulieri, che dialogherà proprio con Gabriele Pedullà, con cui stiamo parlando, no?
Sì, 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 parleremo assieme di questo suo libro molto bello appena uscito sui tecnomonarchi, tecnoligarchi, come vogliamo chiamarli, cioè l'estrema destra tecnologica del Silicon Valley, che fino all'altro ieri prendevamo come una barzelletta per la, come dire, debolezza intellettuale di coloro che ne sono i proponenti, ma che oggi è diventata nell'era di Trump qualcosa di estremamente serio, perché sono degli ideologi del ritorno, per esempio, alla schiavitù naturale, un concetto che si trova in alcune opere di Aristotele. È interessante che per loro Aristotele non è il pensatore della polis, della vita degli uomini associati, ma è il pensatore dell'idea che ci siano degli esseri che sono inferiori per natura. E su questo loro costruiscono, come dire, un progetto terrificante per il nostro avvenire. Allora Alessandro Mulieri, che è uno storico del pensiero politico, che lavora in Francia, è un giovane storico del pensiero politico, che lavora in genere su testi della prima modernità e del Medioevo, dove questo concetto aristotelico si trova. In realtà è stato, lui lavora anche sul Novecento, sulla contemporaneità, si è messo a leggere, come dire, seriamente questi testi spaventosissimi. Quindi, se vogliamo, è un caso di denuncia, naturalmente, ma anche nel suo caso è un caso di analisi. Questa è la per cui, in qualche modo, denunciare e analizzare sono molto simili nel caso di Tommaso Montanari e Alessandro Mulieri.
Allora, come avete capito, insomma, il programma è come l'anno scorso, estremamente ricco. Tra l'altro l'edizione dell'anno scorso è stata molto partecipata, quindi insomma ci fa piacere, speriamo diventi un appuntamento ricorrente per tanto tempo. 3 giorni di talk, dibattiti, musica, libri, podcast, visite come abbiamo annunciato in archivio, e passeggiate storiche alla scoperta di personaggi significativi per quello che riguarda la resistenza, da Anna Kuliscioff a Goffredo Fofi a Giovanni Pirelli, a Rossana Rossanda, insomma ci sono molte cose e molte sfaccettature di personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese, sia quella recente che quella un po' più distante, che si potranno scoprire. Troviamo tutto quanto ovviamente sul sito di Fondazione Feltrinelli, cercando Festa della Resistenza. Si comincia domani, si va avanti fino a domenica. Noi ringraziamo moltissimo Gabriele Pedullà, il curatore della Festa della Resistenza.
Grazie
a voi. Gli auguriamo buon lavoro e ci vediamo lì.
Sì, vi aspettiamo.
D'accordo.
Vi aspettiamo numerosi.
A risentirci.
Forza, che è importante per un po' di italiani ancora.
Usciamo di casa, stiamo insieme, insomma, che forse è il modo migliore. Grazie davvero, a risentirci. Grazie. A presto.
Arrivederci.
When all I wanted to do was sing something. Whether that was a school or down the park with my dad, karaoke on a Friday, stopping off at Nando's if I had it my way. I'd sing always, telling me softly by the Fugees. Yeah, that was my first tape, from young, from early. Music's always been my sweetest escape. I've always liked to escape. I put my feelings on the tape. I thank God every day that I found my voice again. Yeah, we were born through song, divine instruction from the Almighty One. And yeah, we dance to your drum. We pray the beat goes on. We on the rhythms, right and wrongs. Yeah, we back where we belong. We in the zone, flow zone.
Renzo Chiesa, l'uomo che fotografava la musica, una mostra ideata e curata da Nicoletta Mandelli e Paolo Scheriani, che ce la ricordano, ci hanno scritto adesso, giovedì 16 aprile 20:45, una vita dal vivo, con Renzo Chiesa, Nicoletta Mandelli, Paolo Scheriani, Mimmo Paganelli, Patrizia Cirulli, Marco Simoncelli, Paolo Marrone, alla Biblioteca Civica Augusto Marinoni di Legnano. E adesso è il momento della nostra rubrica di musica lirica e classica a cura di Giovanni Chiodi. Buongiorno Giovanni, bentornato.
Grazie Ira. Allora, stanno per andare in scena cose mirabolanti, sì. Quindi faccio un po' di anticipazioni oggi, intanto perché mi fa piacere dire che domenica, quindi il 19 aprile, si apre il Maggio Musicale Fiorentino, che è una manifestazione che a noi piace moltissimo, ma ecco, è interessante perché si apre con la morte di Klinghoffer, The Death of Klinghoffer, che è un'opera ovviamente contemporanea del grande compositore John Adams, è del 1991 e in Italia era stata vista soltanto, tra cui da me stesso ovviamente, nel 2000, è sempre presente, quindi siamo più di 20 anni fa, nel 2002 a Ferrara a Modena. Mi ricordo che fu un bellissimo allestimento con la regia di Denis Krief, grande regista. Allora, l'opera è stata scelta perché, pensate, è una delle opere preferite di Luca Guadagnino, che è il grande regista che tutti conosciamo e che usa spesso, se conoscete i suoi film, nei suoi film, la musica di John Adams. È veramente un appassionato di questo compositore e anche di quest'opera, e quindi il Maggio Musicale Fiorentino ha agganciato l'occasione, perché non offrirgli la regia. E infatti vedremo il debutto sulle scene liriche di uno dei teatri più prestigiosi del mondo, appunto di Luca Guadagnino. Il maestro è Lawrence Renes, che conosciamo benissimo perché dirige spessissimo queste opere, e il più importante protagonista tra i tanti, perché ce ne sono tanti, Leon Klinghoffer, è cantato dal grande baritono francese Laurent Nauri, il marito della grande Nathalie Dessé, ma che è anche un grande cantante. Quindi si prospetta una bellissima avventura. Le recite sono soltanto tre, ma io una la vedo e poi ve la racconterò. Questo Maggio Musicale è interessante comunque anche per tantissime altre cose. Vi dico semplicemente che ci saranno altre due opere liriche, che sono Un ballo in maschera di Verdi, per l'attesissimo debutto di Emmanuel Csiknavorian, che conosciamo benissimo perché ne parlo spesso, visto che dirige spessissimo a Milano la Sinfonica, e la regia di Valentina Carrasco, che è un'altra nostra beniamina, con un bellissimo cast, devo dire, Antonio Poli, Arion Gambatar, Chiara Isotton, Lavinia Bini, quindi molto bene. La terza opera, Giulio Cesare in Egitto, è la stessa produzione che io vi ho recensito da Zurigo qualche settimana fa, che ora gira e passa a Firenze, Firenze, Gianluca Capuano sempre a dirigere, la regia allo spettacolo è bellissimo di Davide Livermore, con un cast completamente rinnovato come Cleopatra. Ci sarà la nostra Mariangela Cecilia, che in questo momento sta cantando Liu nella Turandot della Scala, e Giulio Cesare e Raffaele Pe, però con un altro stuolo di controtenori. Questo fine settimana si può andare a Firenze a vedere l'inaugurazione del Maggio Musicale Fiorentino, oppure, come faccio io, perché non voglio perdermi le ultime repliche della Carmen a Piacenza, in questa nuova produzione di Stefano Vizioli con protagonista Annalisa Stroppa. Quindi sto nell'area padana e poi King Gonfer lo vedo la prossima domenica. Però chi può potrebbe andare a rivedere il Lohengrin di Damiano Micheletto alla Fenice di Venezia, perché ci sono ancora repliche. Ha debuttato, come sapete, all'Opera di Roma, è una produzione bellissima, e ora sta facendo il giro e andrà a resta ancora alla Fenice di Venezia. La prossima settimana alla Scala ci sarà invece Peleas e Melisande, anche questa è una produzione molto attesa, perché il Peleas ha una grande storia al Teatro alla Scala, un nome per tutti, Claudio Abbado, nella bellissima produzione di Vitesse che noi tutti ci ricordiamo. Il direttore è Maxime Pascal, che è un grande esperto. Debutta Romeo Castellucci, che non ha mai diretto una regia alla Scala e che quindi è molto atteso. Il cast è favoloso, ecco, non ho nulla da dire, e quindi diciamo che mi aspetto moltissimo.
Ce lo aspettiamo tutti, anche perché insomma Castellucci ha già diretto regie, ha già diretto insomma spettacoli d'opera, ma appunto mai alla Scala. Del resto Castellucci è un innovatore per natura, e quindi vedremo cosa sarà questo Peleas e Melisande anche da quel punto di vista. Ve lo presenteremo la prossima settimana anche con estratti dalla conferenza stampa che è stata poco tempo fa. Ritroveremo ovviamente anche Giovanni Chiodi la prossima settimana. Noi ti ringraziamo, Giovanni, come sempre, ti auguriamo buona settimana. Grazie. In musica. Grazie davvero, a risentirci presto. Ciao.
Grazie, ciao.
Ciao. E allora, ringraziando Giovanni Chiodi, sempre prezioso, insomma, anche a cui so che molti e molti di voi sono anche molto affezionati, noi concludiamo questa nostra puntata di Cult di quest'oggi. Vi lasciamo con Peace e Cass McCombs, che firma questo pezzo folk. Ci pare che il titolo giustifichi già di per sé la selezione musicale della nostra redazione musicale. Grazie dell'ascolto, cercateci in podcast sul sito di Radio Popolare. Fra poco le notizie delle 12.30, a risentirci domani alle 11.30 se vorrete, da Ira Rubini.
Peace is what